www.redijo.it e la storia continua. La storia dei nostri territori nel nord-ovest di Milano. L'inizio delle riforme. Appena il governo austriaco manifestò l'intenzione di introdurre riforme volte a una riduzione dei privilegi godute dalla classe nobiliare, l'aristocrazia cercò di intralciare i piani delle nuove autorità. Quando l'imperatore Carlo VI, nell'ambito di una revisione del catasto, intimò a tutti gli abitanti, compresi coloro che fruivano di esenzioni fiscali, di denunciare i propri beni e le proprie entrate, i nobili crearono una sorta di giunta ombra al fine di boicottare il più possibile il lavoro dei funzionari imperiali. Nonostante ciò, i delegati di Carlo VI si mossero per accertare di persona i dati di cui avevano bisogno. Il catasto precedente, che risaliva a Carlo V, si era infatti basato sulle autodenunce dei proprietari, che erano però state verificate in modo incompleto e approssimativo. Le riforme miravano a instaurare un regime fiscale basato su un semplice principio: ognuno avrebbe dovuto pagare a secondo di ciò che possedeva. Soprattutto, fatto veramente rivoluzionario, tendevano essenzialmente a un risultato ancora più ambizioso: l'eguaglianza fra i sudditi. Sempre di sudditi e non ancora di cittadini si parlava. Tuttavia, l'eliminazione delle differenze contributive poteva ben presto essere un primo passo verso le riforme più marcatamente ugualitarie. La Reale Giunta, quindi, nel 1723 passò all'azione cercando verifiche sul campo dei vari beni. L'ostruzionismo di chi non aveva interesse al compimento di questo censimento fece sì che i ricorsi inviati fossero molto numerosi. L'arma burocratica del reclamo temporeggiatore minacciò di vanificare il lavoro di funzionari che dovettero procedere a nuove revisioni. La parentesi sabauda nel milanese. Nel frattempo, una nuova guerra di successione, quella polacca, trascinò l'Europa in un altro conflitto, con Francia e Spagna contro Austria e Russia. E nel corso di questo nuovo evento bellico, il Piemonte, tornato nell'orbita di Parigi, sferrò l'attacco alla Lombardia, sotto la guida di Carlo Emanuele III di Savoia, e l'esercito sabaudo passò al Ticino insieme ai francesi. La conquista franco-piemontese di Milano, 1733, non richiese molti sforzi, anche perché la città era praticamente sguarnita di truppe. Prima di raggiungere l'antica capitale del Ducato, comunque, i due eserciti occupanti si erano accampati ad Abbiategrasso, e qui Carlo Emanuele III si era cordialmente intrattenuto con i rappresentanti milanesi Arconati e Monti, che gli avevano offerto le chiavi della città. L'atteggiamento della nobiltà meneghina era facilmente spiegabile. Con la presenza degli austriaci, il nuovo catasto e le tante temute riforme fiscali non avrebbero più potuto incombere sugli aristocratici. L'ostruzionismo della nobiltà aveva dunque vinto la prima battaglia. L'intasamento della macchina burocratica asburgica aveva rinviato oltre ogni misura le riforme e gli austriaci non erano poi riusciti ad applicare per l'intervento di un fattore esterno, la conquista piemontese. Ma la breve parentesi sabauda, quella del 1733-1736, tradì le aspettative dell'aristocrazia e le truppe francesi andarono pur mantenute e quindi il Piemonte aumentarono la pressione fiscale, giungendo ad esigere tributi dalle famiglie più facoltose. Questo passo alienò le simpatie dei ricchi lombardi per i Savoia e rese più accettabile l'aristocrazia il ritorno degli austriaci nel 1736. Magra la soddisfazione per il Piemonte. Fu un piccolo allargamento del proprio territorio e la pace di Vienna del 1738 infatti attribuì a Novara e Tortona alla giurisdizione dei Savoia e il Ticino venne a segnare il confine. Così Abbiategrasso e Magenta divennero borghi di frontiera. Dal punto di vista strategico questo cambiamento territoriale non cambiava granché. La linea difensiva del Milanese era sempre stata segnata dal corso del Ticino, che costituiva una protezione naturale ben più efficace di qualsiasi linea di frontiera. www.redigio.it e la storia continua.